Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio, fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che nel calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle, e la storia di Giancarlo Camolese è una di queste. Una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo Pecci, per il modo di stare in campo, per l'intelligenza calcistica e per quella capacità di leggere il gioco prima degli altri. Un paragone pesante che però raccontava bene che tipo di giocatore fosse. La sua carriera da calciatore prende poi una strada fatta di percorso, fatta di lavoro e gavetta vera: Regina, Alessandria, Lazio, Padova, Vicenza e Taranto. Niente percorsi privilegiati, niente scorciatoie, ma anche lì ci sono pagine che restano, come quella Lazio, passata alla storia per un'impresa quasi impossibile, la stagione dei meno 9, una squadra costretta a partire con una penalizzazione enorme che riesce a salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché è in panchina che la sua storia cambia davvero e ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo, arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto nella massima serie da allenatore, porta il Torino fino alla qualificazione europea attraverso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima stava cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camolese forse non è quella dell'uomo delle copertine dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno, con pazienza e con competenza e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio.
Mister. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, ripercorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere, non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però alle latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me le avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre lottare per e sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra per ottenere il massimo.
Senti, mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino, e poi esordire con la maglia del Torino? Insomma, una squadra che si portava già all'epoca una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Camolese che sogna di diventare professionista e lo fa iniziando proprio dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
Ma io giocavo nella squadretta del mio paese. Tra l'altro, il calcio non era come adesso che si inizia, diciamo, 6 anni. Le squadre cominciavano a avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni. E io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra, e quindi giocavo con i più grandi che avevano 3-4 anni più di me. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo: io avevo chiesto di fare il torneo del paese e poi sarei andato al Torino perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. Il Toro era stato sensibile, aveva detto: va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo. E guarda caso era un derby con la Juventus, quindi son partito subito col derby. In un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, che bisognava mettere il piede sulla panca e non allacciarle da terra. Quindi quello è stato il primo insegnamento. Poi c'è stata la partita, naturalmente io ero in panchina e pronti via, perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito. Mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura alla Biellese, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra C2, insomma. Però, mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, parlo del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Totonero Bis. Allora ti chiedo. Cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione più drammatica, sportivamente, praticamente, della storia della Lazio? La scegli ed entri nella storia insieme a quel gruppo di uomini capitanati da Fascetti che prima salva la stagione della penalizzazione del meno 9 e poi arriva in Serie A l'anno successivo. Mister, cosa ti porta a Roma?
Ma allora, in realtà, come spesso capita, il mio destino è stato legato a quello del presidente dell'Alessandria, che era Gianmarco Calleri, che aveva preso la Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori in particolare, di tre giocatori in particolare, che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria, che faceva la Serie C, alla Lazio, che veramente era un grande salto. Quindi alla fine della stagione ci ha presi, eravamo io, Angelo Gregucci e Eugenio Sgarbossa, e ci siamo ritrovati a Roma. Quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C. Ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, la Lazio, che prende tre giocatori praticamente sconosciuti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Calleri vinse, perché alla fine tutte e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo. E
Quando
quindi io non l'ho
capiste,
scelta.
scusa. Quando capiste, mister, scusami, la difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito insomma che era davvero complicato rimontare, salvarsi con quella penalizzazione sul groppone?
Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta a modo suo. La Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2000 tifosi e abbiamo fatto questa prima amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuta fuori il discorso dei meno 9 e è venuto fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto, beh, chi non se la sente, sappiamo che è una cosa molto, molto difficile perché c'erano i 2 punti allora, quindi chi non se la sente lo dica che insomma, può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè, era un discorso praticamente inutile perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato in qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B di giocare in Serie B ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria in quell'ambiente. Poi è andata bene perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione, ma la penalizzazione di 9 punti, quindi insomma anche il mio sogno era salvo.
Cioè, bellissimo. Senti, però qual era
Sì.
il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Podavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Cioè, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che eravate, ecco?
Ma intanto direi, vista dopo, la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché ci hanno sempre tenuti, come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui, insomma, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra di noi c'era una grande compattezza perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo dalla Serie C, insomma ci hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti, mi riferisco non solo a Terraneo, Podavini, Magnocavallo, quelli che hai citato tu. Ma non solo, Filisetti, ne dimentico sicuramente qualcuno perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè tra giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B ma anche la A e ragazzi che arrivavano dalla C o addirittura dalle formazioni primarie. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata determinante nei momenti difficili.
E degli spareggi invece, così chiudiamo questo capitolo della Lazio del meno 9. Cosa ti resta invece dentro tra la promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Mi racconti una cosa unica, una fotografia che hai nella testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti 3, perché l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con il Vicenza. Il Vicenza con 1 punto si sarebbe salvato, noi solo vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone e il gol di Giuliano Fiorini a 7 minuti dalla fine. Quindi insomma già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi veri e propri a Napoli. Anche lì, inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. Inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi ecco, c'è stata questa partita decisiva con il Campobasso e lì Fabio Poli, che prima ho dimenticato, ma che era uno dei più forti. Io dico sempre. Io penso in 2 anni di non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento perché era talmente intelligente come giocatore che era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla. Però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione lunghissima. Era il 5 di luglio e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano dello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita, quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia, insomma. Il clima era un clima molto molto complicato dopo un'annata difficilissima in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A. Poi, come spesso capita in B, 2 sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
Mister, che persona era Giuliano Fiorini?
È un grande. Devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani, aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri. Però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore. E poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Savignanese, poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma. Nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona nel Torino negli anni 2000. Io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore e per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino? In quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui si vive di calcio, che a me era piaciuto tantissimo, eravamo incappati in un'annata del fallimento, no? La società ha avuto grandi problemi. Quindi io praticamente terminavo e tornavo a Torino. Avevo ancora voglia di giocare, stavo finendo gli studi e quindi è venuta questa proposta. Chiaramente loro volevano, voglio volevano il giocatore, la squadra faceva l'eccellenza e invece io volevo cominciare ad allenare. E poi alla fine abbiamo trovato un accordo, ma le squadre ormai le avevano date, quindi lì ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, e insomma inizi così. E intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi, però, era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre. E a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuol più sapere, si dimette. Volevi una squadra, eccola qua. E quindi ho iniziato. E devo dire che ho un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Perché io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli, ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che loro poi mi hanno ripagato sul campo perché abbiamo fatto una partita, guarda caso, col Torino, pari età, e abbiamo fatto un risultato positivo, che era, insomma, normalmente c'è sempre molto divario a quell'età,
Certo,
no? E
risultato
quindi
sta.
di lì, diciamo, è iniziato poi di nuovo il rapporto con il Torino, che si sono
Io volevo
ricordati
andare
che
insieme a
ero
te,
cresciuto da
incredibile,
loro.
poi incredibile come il Torino torni sempre nella tua storia. Io volevo andare proprio nella stagione del Torino 2000-2001, quando tu subentri a Gigi Simoni, ma quando te lo dicono, insomma, di subentrare ad un Torino per una stagione, un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrante, Swock con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi vi porta in Serie A?
Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo, tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no, c'è sempre qualche società blasonata che parte con i favori del pronostico che fa grande fatica. Come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì, purtroppo, il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simoni, la società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose, perché ovviamente io non ero una prima scelta. Ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose, disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere lui. E così mi ha chiamato, e di lì è nato tutto. Quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che c'erano molti dubbi, ma era anche giusto che fosse così, tutto attorno a me, ma io sapevo bene quello che dovevo fare, e l'ho fatto, grazie poi a un gruppo di ragazzi che mi ha seguito, proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le coppe europee, ho detto, però io la B la conosco bene. Così retrocediamo, sicuro. Bisogna cambiare. E quindi abbiamo iniziato, poi cambiando, ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
Ma è ancora più
Ma è
clamorosa,
ancora
se
più
vogliamo, la
clamoroso.
stagione 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate. A fine settembre, mister, eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata, pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre, batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. e poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo aggiungere altro.
Ma allora, intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terz'ultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio, io la prima volta che lo vedevo così da vicino, e per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque negli ultimi 5 minuti ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo, però poi, insomma, c'è stato il derby, e il derby ha veramente poi cambiato il corso della stagione, soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
Allora, mister, ti devo fare una serie di domande. Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camolese, che Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore?
Beh, come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il campo basso. Io poi ho un ricordo proprio che l'arbitro, che era Casarin, arbitro internazionale, non mi ricordo per qualche ragione, c'era stato un fallo e io ero a terra e ho visto proprio, ho in mente proprio la scena di lui che prende questo fischietto e fischia per 3 volte, quindi, cioè, è stato, questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente, perché era la fine di una stagione lunghissima, soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella, che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il campo basso e si era portato in avanti anche il portiere. Io ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile, mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente, è una cosa che è venuta fuori dopo, io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere, a parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta con il tiro, però poi me lo dicevano tutti, ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima. Ma il tuo, guarda, capolavoro tattico.
Ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai. Tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio, quindi insomma lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima che ho fatto con quei ragazzini del Savigliano, che non avevano mai fatto neanche un pari, al 90esimo, no, forse non facevano neanche 90 minuti, ne facevano di meno, c'è stata una punizione e un ragazzo l'ha tirata sopra la barriera e ha fatto gol. Quindi, vittoria, e lì devo dire che ho pensato, ho proprio la fortuna giusta, non ho proprio pensato fortuna, per fare l'allenatore, perché insomma, uno che vince la prima partita al 90esimo con i ragazzini che non hanno mai fatto un punto, insomma, una percentuale di fortuna credo che ci sia. Poi ce ne sono state tante,
Dai, sceglimene una col Torino, eh.
il derby del 3-3 è un derby che insomma sono arrivato a casa e ho messo la testa nel frigorifero perché c'erano state talmente tante emozioni e tante cose che è difficile perché perdi 3-0 alla fine del primo tempo. Beh, io avevo il vantaggio che non dovevo fare le valigie, perché ero a casa, quindi le valigie non le dovevo fare, però metaforicamente era così, no? Perché puoi fare un derby così brutto. E poi invece alla fine è stata una partita bellissima, un ricordo bellissimo, con la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato da Salas, perché arrivare sul 3-3 e poi perdere per un calcio di rigore, diciamo dubbio, non, diciamo dubbio, e insomma sarebbe stata una beffa atroce, invece insomma è rimasto un 3-3. E però quella che mi fa più rosicare è stato invece il 2-2, perché lì vincevamo a un minuto dalla fine e Maresca ha fatto un grandissimo gol di testa, adesso ultimamente l'ho visto. E non sapevo dopo tanti anni, no? E lui mi ha guardato, io l'ho guardato, poi alla fine mi ha detto: ancora adesso trovo qualche tifoso del Toro che mi ricorda, perché sapete che lui aveva fatto, poi aveva imitato il gesto di Marco Ferrante che faceva il Toro, no?
Certo.
Vabbè, tutte cose che succedono in campo, niente di
Senti, mister,
particolare.
velocemente ti devo chiedere il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai mai allenato?
Brutte domande,
Lo so, lo
bruttissime.
so, lo so, lo so, lo so.
Allora, il più forte con cui ho giocato, il più forte con cui ho giocato, guarda, ti dico Giuliano Fiorini per tante ragioni che abbiamo detto, e il più forte che ho allenato, mi levo dall'impiccio, perché qui ne avrei veramente tanti da ricordare, che sono tutti nel mio cuore, e ti dico Diego Tristan, che era a Livorno ed era l'ex capocannoniere della Liga del Deportivo La Corugna, che era veramente un giocatore di qualità superiore, cui ho visto fare delle cose sia in partita che in allenamento, che dal punto di vista tecnico, che insomma erano veramente da grande giocatore, anche se voglio dire, con altri giocatori invece magari ho avuto molto più soddisfazioni.
Va bene, mister, grazie, grazie infinite per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.